Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 13, i versetti 1-9. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per avere subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercare i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo, taglialo dunque. Perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai tu. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto: Mosè, Mosè. Rispose: eccomi. Riprese: non avvicinarti oltre. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele. Mosè disse a Dio: ecco, io vado dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno: qual è il suo nome? E io che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. E aggiunse: così dirai agli israeliti: io sono, mi ha mandato a voi. Dio disse ancora a Mosè: dirai agli israeliti: il Signore Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Rendiamo
grazie a Dio. Abitualmente noi diciamo che fuori della liturgia della parola è costituita dal brano del Vangelo, ma oggi la prima lettura è talmente importante e talmente ricca che non possiamo non interrogarci anzitutto sul senso che si nasconde in questa visione di Mosè. E a partire da ciò che potremmo eventualmente capire a proposito di questo senso che si nasconde nella visione di Mosè, entrare un po' anche nella comprensione del testo del Vangelo, che a sua volta è carico di misteri che possono essere in qualche modo sciolti, proprio a partire dalla bella notizia che riceviamo dalla pagina di Mosè. Ma anche il testo di Paolo, da Prima Corinti, è un testo estremamente importante. Viene recepito è interpretato anche dalla nostra lettera agli Ebrei, ed è anche lì la presenza di un mistero, un interrogativo molto drammatico, che parte dalla constatazione che durante quei 40 anni di attraversamento del deserto morirono tutti gli ebrei che erano usciti dalla schiavitù dell'Egitto per orientarsi verso la terra della libertà, e a causa della loro mancanza di fede lasciarono il loro corpo fisico nel deserto e solo i loro figli entrarono nella terra promessa. Dunque siamo di fronte a tre testi di una drammaticità straordinaria. Vediamo intanto di poter capire qualche cosina, appena appena qualche cosina, del primo testo. Mosè è al terzo periodo dei suoi 40 anni. Ha trascorso i primi 40 anni nell'acquisire tutta la sapienza degli egiziani, 40 anni di studio, 40 anni in cui si è arricchito di tutto lo scibile possibile, così dice Luca negli Atti degli Apostoli. Si istruì in Pasa Sofia ton Egyption, tutta la sapienza degli egiziani, che significava tutta la sapienza mondana. Ed erano i primi 40 anni. I secondi 40 anni di Mosè servirono a Mosè per ridimensionare tutta la sapienza degli egiziani, imparando attraverso l'esperienza concreta come si segue un gregge, come si fa di tutto per garantirgli il cibo e la bevanda e come dirigerlo perché non si perda nessuno. Ci sono voluti 40 anni perché Mosè potesse trasportare nell'esperienza ciò che aveva appreso con l'intelligenza nei 40 anni egiziani. Quando finalmente è riuscito a fare sintesi fra la conoscenza intellettuale e la conoscenza dell'esperienza personale, è ormai maturo per essere posto di fronte al mistero, che non sceglie lui, assolutamente no, ma Dio sceglie per lui, in modo che i prossimi 40 anni di Mosè, che è vissuto 120 anni, fossero dedicati a trasmettere a tutto il popolo tutto ciò che aveva acquisito, sia nella prima fase, quando si è addottrinato in tutta la sapienza degli egiziani, sia nella seconda fase, quando aveva vissuto sperimentalmente tutto ciò che aveva capito. E Mosè viene scelto a sua insaputa attraverso questo roveto ardente, che non è altro che, diciamo, una sollecitazione alla sua curiosità. La curiositas è determinante per la sapienza. Senza curiositas non c'è sapienza. E la curiosità non è mai un peccato, è sempre una sollecitazione a conoscere sempre di più. E Mosè vuole conoscere, ma come mai questo roveto arde e non si consuma? Non è stato ancora messo di fronte al mistero, perché tutto ciò che ha conosciuto fino a quel momento apparteneva o all'apprendimento della scienza o all'apprendimento dell'esperienza, ma non si era mai ritrovato ancora di fronte a questo interrogativo che sembra non avere alcuna risposta. Ed è un roveto che arde senza consumarsi. L'interpretazione di questo roveto che arde senza consumarsi, sapete che poi vengono sintetizzati nell'amore, perché l'amore è una fiamma che arde senza consumarsi. E dunque Dio è amore? Questo dovremmo aspettare la prima lettera di Giovanni perché ci venga chiesto, ci venga detto. Ma in realtà da sempre si è identificato questo roveto ardente con il roveto dell'amore. Vuol dire che è l'amore in realtà la chiave di ogni conoscenza, è la prima acquisizione che ci fa fare la visione di Mosè. La conoscenza non è frutto né dell'intelligenza né dell'esperienza, semplicemente scientifica potremmo dire, ma la conoscenza viene dall'amore. Amor ipse notitia est, avrebbe poi concluso San Gregorio Magno. E dunque è posto di fronte a questa misteriosa realtà dell'amore, ma lui ancora non riesce a capire che certe realtà non si comprendono attraverso i mezzi umani, le conoscenze umane, i sensi umani. bisogna togliersi i sandali, perché si è di fronte alla soglia stessa del mistero. Togliati i sandali, non fidarti più di tutto ciò che hai appreso con le tue capacità conoscitive o sperimentali, perché ti sto ponendo di fronte a qualcosa che va oltre la conoscenza, sia intellettuale che sperimentale, e non si definisce se non con questa visione di un rovetto che arde senza consumarsi, che noi abbiamo accostato all'amore. Di fronte a questa visione Mosè si incuriosisce ancora di più e comincia a rendersi conto che anche il Dio dei suoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, in realtà erano vissuti non fondandosi soltanto sulle conoscenze intellettuali o sperimentali, ma fondandosi sulla fede. E la fede è l'energia stessa dell'amore. Si ama perché ci si affida, si ama perché ci si fida. Quindi fede e amore vivono insieme, crescono insieme, si nutrono insieme. E allora lui ha capito che questa fiamma che non consumava corrispondeva a ciò che i suoi padri avevano trasmesso della loro esperienza di Dio. Abramo, Isacco e Giacobbe avevano sperimentato la fede nutrita dall'amore e viceversa. È da qui che parte la parola che esce dal rovetto. Esce dal rovetto e apre a Mosè un orizzonte nuovo. I suoi prossimi 40 anni saranno niente altro che gli anni in cui dovrà manifestare la fede nella sperimentazione dell'amore. Dovrà costruire un popolo, dovrà insegnare ad un popolo, dovrà trasmettere ad un popolo i comandamenti fondamentali di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, e di amare il prossimo parte di se stesso. E Mosè è sgomento: ma come faccio? E chi potrà credermi? Addirittura dice: ma io non so neppure parlare, sono balbuziente. Ci sono tutta una serie di spiegazioni che ci dà la geografo che sta descrivendo questo fatto. E dice: ma almeno sappimi dire a nome di chi devo andare. E a questo punto che c'è la risposta più misteriosa che si possa immaginare: io sono colui che sono, che non è una rivelazione, è semplicemente un'indicazione precisa. Guarda che per quanto tu tenti di arrampicarti sui vetri per conoscere chi sono, non arriverai mai a conoscere. Da qui deduco che padre della Chiesa, come San Basilio, che poi è diventato, diciamo, il punto di partenza di tutta la riflessione teologica, di Dio si può dire che è, ma non si può dire che cosa è. Perché ciò che costituisce, ciò che noi chiameremmo l'essenza per poterci capire di Dio, è oltre ogni possibilità creaturale. Quindi la fiducia e l'amore a questo punto vengono invitate di andare oltre, vedendo nel non vedere, come un gettarsi nel buio, proprio nell'oscurità più assoluta, nell'abisso, fidandosi e affidandosi unicamente a Dio. Dunque l'immagine che ci viene da questa pagina di Mosè è straordinaria. L'immagine di Dio che ci viene poi in realtà è un'immagine che distrugge tutte le immagini. Non vi farete immagini, no, perché rischiano poi di diventare idoli. E voi rischiate di adorare ciò che è soltanto segno della presenza, ma non è colui che si rende presente, perché colui che si rende presente è inaccessibile, incomprensibile, irraggiungibile, e i rapporti con lui si possono nutrire soltanto attraverso la fiducia e l'amore. Dunque vedete che c'è un messaggio molto impegnativo dentro questa prima pagina. E quando il popolo di Israele, finalmente convinto dopo tanto ragionamento, tante prove, tante interlocuzioni, potete leggere tutti i capitoli dove hanno dato tre punti del libro dell'Esodo, finalmente riescono a fidarsi di Mosè, che li mette di fronte a un mare aperto, che poi si richiude dietro i propri nemici egiziani, uccidendoli tutti. Sono già sulla strada per arrivare alla terra promessa, non riescono a fidarsi e ad affidarsi a Dio. Viene meno la fiducia e viene meno l'amore. Ma è proprio lungo questo tragitto che tutti, indistintamente tutti i figli di Israele, capiscono che senza fiducia, senza amore, non si vive, si muore. E si muore nella solitudine più amara, si muore nel deserto, senza riuscire a varcare la soglia della terra dove scorrono il latte e il miele della vita. Anche questo è un messaggio molto forte, che adesso ci può far leggere meglio il testo del Nuovo Testamento che ci è proposto con il Vangelo di Luca. Sono due parti molto precise in questo Vangelo di Luca. C'è una prima parte che riguarda il sangue dei Galilei mescolato ai propri sacrifici, e poi l'altro evento della torre di Silo che cade ammazzando 18 persone. La prima parte. La seconda parte è una parte che ci riguarda ancora più, diciamo, personalmente, perché riguarda la situazione di un fico che non riesce a produrre i suoi frutti. Perché dico che queste due prime parti della liturgia della parola, soprattutto la prima pagina e poi la seconda della prima Corinti, ci mettono di fronte a brano evangelico? Perché l'interrogativo che pone Gesù è un interrogativo che ci riguarda e ci riguarda personalmente. Siete disposti o no a rendervi conto che in certi eventi della storia del mondo e in certi eventi anche della vostra storia personale si sta rivelando un mistero che vi trascende? Per quanto voi cerchiate di scoprirne le cause e fare le analisi e le sottoanalisi e le superanalisi, vi sfugge il nodo stesso dell'evento, il cuore stesso dell'evento, perché in quell'evento c'è semplicemente una domanda: ti fidi o non ti fidi di Dio? Ti affidi a Lui, testimoniando l'amore o no? Perché se non ti affidi a Lui e non ti lasci nutrire dell'amore, farai la stessa fine di quelli che sono stati trucidati da Pilato o di quelli che sono stati schiacciati dal cedimento della torre di Siloe. Quindi la domanda è secca, secca. Come per dire: non perdetevi a fare tutte le analisi socio-politiche, socio-economiche, socio-fisiche, tutte le analisi che naturalmente faremo tutti noi prima, ma andate al cuore, cercate di scoprire in queste situazioni della storia, in queste situazioni di sbagli umani, si può dire in queste situazioni della natura, un messaggio. E il messaggio è sempre lo stesso: una fiducia nutrita dall'amore. Quindi le due parole che mi sembra che ci trasmettino il messaggio della lettura di oggi sono queste due, fiducia e amore. Non c'è conoscenza senza amore. Amo, ipse, notizia, esto già detto. E non c'è amore senza affidamento. Affondo per tutto. Perché se non c'è l'affondo per tutto e si pretende la reciprocità o addirittura la meritorialità di qualche nostro gesto o di qualche nostra parola, siamo fuori posto. Finiremo tutti allo stesso modo. È veramente come un pugno nello stomaco, perché ci toglie qualsiasi pavimento sotto i piedi e ci spinge di nuovo a questa conversione, che è conversione alla fiducia e all'amore. Tutto questo viene ripetuto nella seconda parte del Vangelo di Luca di oggi, che all'interno di una parabola scrive, raccontò loro questa parabola: è un fico al cuore della vigna, al quale il contadino è molto affezionato, che ha voluto piantare il padrone perché voleva godere dei suoi frutti. Al terzo anno non riesce ancora ad avere i frutti. Si irrita, ma come? È il terzo anno che vengo a cercare frutti da questo albero e non ne trovo. Che ci sa fare quest'albero? Taglialo, almeno così non occupa inutilmente il terreno. E cioè vuol dire che la fruttificazione è la conseguenza della fiducia nutrita dall'amore. La fruttificazione, la conseguenza della fiducia nutrita dall'amore. Se non c'è questa fiducia nutrita dall'amore, non c'è assolutamente fruttificazione. Ma noi siamo stati creati per dare frutti. Vi ho scelti perché portate frutti e i vostri frutti rimangano. Quindi la fruttificazione è determinante perché si possa parlare di un essere umano finalmente realizzato. Ma a questo punto si pone la constatazione dei limiti che in caso della pagina di Luca vengono sottolineate dal contadino: poveretto, povero albero, magari non l'ho innaffiato abbastanza, magari non l'ho concimato come dovevo, magari non ho avuto la cura che era necessaria per poter crescere e portare frutti. Lasciami il tempo per potermi dedicare a lui. E il padrone glielo lascia. Non c'è scritto questo, ma il contadino però ottiene che questo albero resti in vita, non venga tagliato. E non solo ottiene questo, ottiene dunque il permesso di poterlo curare ancora per un altro anno, per vedere se finalmente porta frutto, ma poi, dopo aver dimostrato il suo affetto per l'albero, si distanzia dalla responsabilità a dover essere lui a tagliarlo. Taglialo tu. Io, avete visto nella lettura, ho messo quel tu in fondo, perché è così che va interpretato, secondo me, il testo. Io sono venuto non per condannare. Gesù si autopresenta e dice: non sono venuto né per giudicare né per condannare, ma sono venuto per salvare. E dunque c'è dietro una intercessione del contadino che si può identificare con l'intercessione del figlio. E di nuovo siamo alla lettera agli Ebrei, perché il sommo sacerdote del quale parla la lettera agli Ebrei è colui che è semper vivens ad interpellandum pro nobis, è sempre di fronte al volto del Padre per intercedere a nostro favore, come potete trovare nel capitolo 18 di Matteo, no? Quando Gesù rimprovera i diaconi, i preti, i vescovi che vogliono rendere difficile l'accesso all'abbraccio del Padre. E dice: no, assolutamente no, Gli angeli sono continuamente di fronte al Padre per intercedere in loro favore, e sono i piccoli, sono i peccatori, sono le prostitute, sono coloro che i nostri giudizi umani vorrebbero condannare. Sono venuto per andare a raccogliere la pecora che si era perduta. E dunque l'ultima parola di questo brano del Vangelo di Luca, che poi sapete è il Vangelo della Misericordia, è un brano che sollecita ad aver fiducia nell'intercessore, identificato qui col contadino, che ottiene la sospensione del giudizio da parte del padrone, e comunque, anche se non lo ottiene, non vuole in nessun modo né giudicare né condannare, perché si sente inviato unicamente per salvare. È una cosa enorme, una cosa enorme. E ci si avvicina alla Pasqua proprio per incontrarci con questo intercessore che dall'alto della croce non vuole neppure condannare i propri crocifissori, ma anzi, sempre nel Vangelo di Luca, dirà: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Non sono venuto né a giudicare né a condannare, sono venuto per salvare. È una bellissima notizia, non mi sembra, questa della terza domenica di Quaresima, una bellissima notizia che naturalmente diventa una responsabilità. È inutile perdersi a andare a scovare quali sono le motivazioni per cui questa torre è crollata, questo politico manto ha ammazzato un sacco di gente. Sono cose tutte da analizzare certamente, da condannare certamente, da cercare di capirle quanto è possibile, ma senza mai dimenticare che in ogni evento che accade nella storia si nasconde un segnale, un segno dei tempi, una profezia, ma anche una specie di sollecitazione a recuperare il principio della fedeltà nell'amore.
Anch'io partirei dal fatto che questo padrone è venuto a cercare i frutti, e vedevo che il frutto, anche nella Quaresima siamo in questo tempo così bello, e il frutto io lo vedevo come il frutto della conversione. Anche il versetto del Vangelo dice: convertitevi, il regno dei cieli è vicino. E anche questi due appelli: se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Vedevo che il frutto è proprio il frutto della conversione. Ma quando noi pensiamo alla conversione, pensiamo sì a un fatto così un po' morale, no? I nostri peccati e le cose. Invece leggevo, proprio a partire dalla prima lettura che spiegava anche Innocenzo, la conversione è un po' anche aiutati dal libretto di Giona, è poter entrare nella logica di Dio invece che nella nostra logica, cioè vedere come Dio vede le cose. Ed è proprio la conversione che deve fare Mosè nella prima lettura, perché Mosè vuole guardare in alto, vuole guardare questo mistero, e invece aveva paura di guardare verso Dio, non poteva, cioè questo mistero del roveto. Io qui vedo tre grandi simboli: il roveto, la pietra che cammina con il popolo, questa pietra è Cristo, la roccia, e poi questo fico è il contadino. Vedo queste relazioni, e questa volta facendo la lezione vedevo una relazione. Per esempio, non ho mai pensato Il rovetto lo vedo proprio come l'incarnazione, cioè Dio, il fuoco che sta in questo rovetto, in questo mistero, che proprio lo vedo come la storia. Tant'è vero che qui si dà due definizioni di Dio: io sono colui che sono, ma poi due volte si dice io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, cioè il Dio dei tuoi padri, il Dio della storia, il Dio della storia che trascende però la storia, che non potrai mai capire. Vedevo qui Dio è insieme la storia, anche la storia dell'uomo è un mistero, cioè bisogna leggerla con gli occhi di Dio. Non possiamo, Dio non lo possiamo vedere perché ci bruciamo gli occhi, guardare in alto, dobbiamo guardare la storia, ma questa storia la dobbiamo guardare con gli occhi di Dio. E allora c'è questa conversione che Dio fa fare a Mosè, che sarebbe la chiamata di Mosè, questa, la vocazione di Mosè, che deve guardare, ho osservato la miseria del mio popolo, cioè deve guardare quello che vede Dio. Questa è la conversione di Mosè. E Dio vede che è un popolo colmo di sofferenza e decide di liberarlo, di scendere. Cioè, terra, però non può farlo da solo, deve chiamare Mosè. E Mosè però è legato al nome di Dio. Cosa dirò quando vado agli israeliti che mi diranno... E qui... una volta dice io sono colui che sono, dice io sono colui che sono, mi ha inviato a voi, cioè non dice niente questo, sì. E l'altra volta il Dio dei vostri padri, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, cioè lo conoscete però questo Dio, è il Dio di Abramo, di Isacco, come se dicessero è il Dio di tuo padre, lo conoscete un po', no? Ecco, vedevo questo mistero. Il mistero di Dio è dentro il mistero della storia e la storia porta il nome di Dio. E in questo grande fuoco che brucia, che non potremo mai capire, giustamente Innocenzo diceva capire le motivazioni, il perché, le tragedie, tutto, chi può capire, poeti, scrittori, ci hanno fatto capire il senso profondo di tanta sofferenza nella storia, eccetera, e il legame anche che tutto questo ha con Dio. Pensiamo al libro di Giobbe, eccetera. Ecco, allora cercare Dio in fondo, essere attratti dal rovetto, vuol dire guardare alla storia come la guarda Dio. E Dio la guarda proprio con lo sguardo di liberazione. Ecco perché convertirsi, appunto si dicevano salvare, convertirsi a Dio vuol dire far sempre spazio alla salvezza, alla liberazione vera, portare sempre luce, potremmo dire, no? Dentro le nostre situazioni. Questa è la conversione. Ma Paolo dice che appunto bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Questa roccia spirituale che accompagnava proprio il cammino nel deserto, Paolo lo profetizza, ma è Dio, no? Eppure non si fidarono, eppure... avere anche questo, e lo vediamo anche nel Nuovo Testamento con Gesù, avere anche in mezzo a noi una roccia che ci nutre, che ci disseta, eccetera, e a cui non ci affidiamo e quindi moriamo, perché proprio non abbiamo questo, non ci lasciamo attirare da questo, da questa realtà, ecco, che convertire a Dio che cammina insieme a noi è molto difficile. E vedevo che proprio era anche questo testo, non voglio soffermarmi molto, questo del Vangelo, però lo leggevo così, che in fondo qui ci troviamo di fronte a una parabola che parla di noi e parla anche di Gesù. i 3 anni di vita di Gesù. Gesù sta andando verso Gerusalemme, qui siamo già, che Luca ha già detto che Gesù si è proprio decisamente orientato e ha scelto questo cammino verso Gerusalemme, e quindi siamo alla fine un po' anche del suo, della sua missione. E in fondo che cosa ha prodotto la sua, se vediamo anche nel contesto, Gesù poco prima dice: io sono venuto a portare un fuoco e vorrei, come vorrei che si accendesse, e non sono venuto a portare la pace ma la divisione, sarà uno contro l'altro, eccetera. Questo desiderio ardente di Gesù. E beh, in questo viaggio cosa vede? Vede che c'è tanta opposizione a lui, non c'è questo sguardo, cioè lui cerca anche con i suoi di fargli entrare dentro questa visione del regno, cioè di leggere la storia in un altro modo. Ecco, questo è un esempio che porta qua Gesù, ma tutto l'evento di Gesù è farci capire lo sguardo di Dio sulla nostra storia, sulla storia degli esseri umani, sulla storia di tutti, dei popoli. Però che difficoltà entrare dentro allo sguardo di Gesù. Subito dopo, appunto, lui farà dei miracoli e poi viene accusato e poi viene ostaggiato, eccetera. E in fondo lui vede che è quasi un fallimento la sua missione, cioè che cosa, non ci sono frutti che il padre possa venire a vedere. Anche per lui è stata una crisi quella di Gesù. Eppure ecco, c'è questa fiducia, nonostante che per 3 anni questo fico è impossibile, insomma, 3 anni che non porta frutto, è la fiducia dell'impossibile. Un anno di grazia, qualcosa succederà. E poi quel tagliarlo, secondo me, è che proprio il padre taglia il figlio, cioè non è che è il figlio si lascia tagliare in un certo quel modo, è quella, perché porti frutti per l'avvenire, taglialo, no? Ma e noi sappiamo che questo è poi il dono della morte di Gesù, che libera la nostra libertà, questo è. E questo se no lo taglierai, è come per dire, insomma, io mi affido anche all'impossibile, no? Perché questa realtà, ecco, mi sembra che qui Gesù dice che fatica entrare dentro il regno di Dio, cioè avere lo sguardo di Dio sulle cose, sulla storia. Quale fatica fa l'uomo per vedere le cose come le vede Dio? Come diceva Innocenzo, nella fiducia e nell'amore, no? Per amare. Ma c'è questa, vedremo se porterà frutti per l'avvenire se non lo taglierai. Se la sua morte non porterà frutti, certo ti ha portato il frutto della Pasqua, il frutto della pace vera. È un'altra creazione, potremmo dire, la Pasqua, questo albero. Che poi sarà il figlio di Dio, ecco, che fa nascere una nuova creazione proprio nella resurrezione, e quindi si può avere uno sguardo completamente nuovo, altro, a partire dalla Pasqua. Questo, e soprattutto la prima predicazione che fa Pietro è: convertitevi, fate battezzare, cioè convertitevi, cioè il primo frutto anche della Pasqua è ancora la conversione. Perché altrimenti può essere morto e risorto per noi il Signore, ma noi rimaniamo uguali. È quella roccia che cammina con noi, è quella vita che in mezzo a noi viene come lasciata a se stessa. È un grande, come dire, ecco, che la Pasqua... Perché non è una forzatura, è un entrare dentro questo dono di salvezza, un accoglierlo. è questo spreco, diciamo così, che Dio ha in un certo qual modo nel suo figlio, che è proprio uno spreco, e che gli uomini ancora dopo di questo spreco non comprendano l'amore. Questo è una nostra responsabilità, no? Non si può parlare di ecco, è proprio un, come dire, una cosa che, peccato, no? Peccato che non siamo capaci di comprendere tanta grandezza di salvezza, di amore. Peccato che non siamo capaci di entrare in Cristo, vivere in Lui la bellezza della libertà, e non possiamo portarla questo è il Vangelo, e non riusciamo a contagiare il mondo di questo, perché non siamo forse convertiti abbastanza a Lui. Ecco, a me queste letture mi hanno fatto tanto pensare che la conversione è proprio entrare dentro lo sguardo di Dio. Ma ecco, leggendo anche il libretto di Giona, capisco che Giona non era affatto contento che i niniviti si siano convertiti. La conversione più difficile è proprio questa. Non hanno capito, Giona non ha capito la bellezza della salvezza di Dio per tutti, no? E quasi era dispiaciuto, indispettito. Allora che il Signore veramente ci doni questo sguardo suo, che è la conversione, non tanto un impegno morale, che i nostri peccati che pesano, che ci dobbiamo convertire, no, ma come l'entrare dentro la visione di Dio, per noi, per la storia e per tutti.
Io, anche proprio partendo da Giona, che appunto è proprio questo profeta che in fondo, pur essendo l'unico profeta di cui la scrittura ci dice che in effetti la sua parola viene ascoltata ed è efficace, è anche, diciamo, il meno contento delle cose che, della piega che prendono le cose. E mi verrebbe da associarlo anche a una cosa che mi ha molto colpito, che diceva il padre Innocenzo proprio all'inizio della sua introduzione, quando parla della curiosità di Mosè, e ci ha detto: la curiosità è determinante per la sapienza, la curiosità non è un peccato. E in fondo questo, devo dire, anche come curioso inguaribile, a volte anche un po' ficcanaso forse, però ecco, diciamo, però queste sono parole che, devo dire, mi hanno anche così molto molto confortato, perché secondo me però c'è anche una curiosità buona, che è quella che Giona non ha. Infatti prima cerca di scappare, poi lo fa malvolentieri, poi si ferma a vedere che succede, e poi dice: ecco, lo sapevo. Che non è quella curiosità di entrare in relazione con quello che hai di fronte, con le persone, ma devi chiedere, dice, a guardare la storia, quello di Dio. E guardare la storia però appunto non è guardare il telegiornale, è proprio interessarsi alle persone, interessarsi a quello che hai a portata di mano e che tante volte ti sfugge perché ti sembra anche meno importante. E in fondo le letture di oggi in fondo ci danno invece tanto l'idea che Dio si è piegato a accompagnare il suo popolo, e che Gesù si è piegato a intercedere il suo popolo. Da questo punto di vista mi viene in mente anche un altro grande patriarca, che è Abramo, e la sua intercessione per Sodoma, che purtroppo non va a buon fine, perché pur essendo partito da 50 ed essendo arrivato a 5 giusti, per i quali comunque la città poteva essere risparmiata, non si sono trovati neanche 5 giusti evidentemente in Sodoma. Però anche qui Sodoma ha fatto la fine che ha fatto, ma Dio non ha rinunciato. Tanto vero che alla fine è il figlio che si è fatto lui, quell'unico giusto, che ha permesso di poter in qualche modo poi salvare tutti. E allora appunto, che cos'è che ci è chiesto? È vero, la conversione non è battersi il petto per i peccati e guardare con le tariffe, diciamo, degli antichi confessori a quante Ave Marie corrisponde quello, le parolacce che ho detto, ma è appunto questo amore, è non chiudere quella fiamma che è l'amore, che appunto diciamo innocenza e fiamma che arde senza consumarsi. E non si consuma, ma è anche vero che se uno non la mutua resta lì. Qui proprio perché ci avviciniamo alla Pasqua mi viene in mente appunto la veglia di Pasqua e il fatto che dall'unica fiamma del cielo noi accendiamo le fiamme delle piccole lucerne che teniamo in mano e quindi tutta la chiesa e tutta l'assemblea si riempie di luce. La luce del cielo non perde nulla nel trasmettersi, anzi diventa una molteplicità di luci che sono le nostre presenze fraterne e amichevoli l'una con l'altro, perché nel passarsi questa luce ci si comunica questo affetto e questo diventa una luce più grande che fa più luce per tutti. E allora quest'albero, no? L'eredità interiore che però che è anche il mormorare, no? L'incredulità di cui parla Paolo, e in fondo i 3 anni, come diceva anche Madre Michela, è la predicazione di Gesù, ma è anche vero che Gesù è in fondo colui che dice al Padre, forse come le parole del Salmo 79-80, no? Hai divelto una vite dall'Egitto, per traghettarla hai espulso i popoli e adesso la devasta il cinghiale del bosco, se ne pasce l'animale selvatico. E Gesù piange su Gerusalemme, Gesù vuole anche oggi, perché spesso noi pensiamo a Gesù come Gesù storico, poi non pensiamo a Gesù di oggi che alla destra del Padre intercede per noi, ma in fondo invece questo è vero sempre. E chiudo dicendo, allora uno poi tante volte ascoltando parole ripetute non fa neanche tanto caso, ma in fondo quando si concludono per esempio quasi sempre la colletta per Cristo nostro Signore o per il nostro Signore Gesù Cristo, cioè dire che la nostra preghiera passa dalle mani di Gesù è dire che noi crediamo veramente che Lui ci ascolta e che Lui ancora oggi dice al Padre non tagliarlo, non stufarti, non mandare il diluvio. Insomma, siamo ancora questo nostro per Cristo nostro Signore. Nel dirlo, diciamo, abbiamo fiducia che le nostre poche parole saranno supplite da te che parli al Padre meglio di noi.
Io meditavo sulla figura di Mosè pensando nel suo atteggiamento e nella sua storia. E pensavo nella dinamica del rapporto tra Mosè e il Signore. E come, qual è il punto di partenza per noi, no? Di entrare in rapporto con Dio o di lasciare che Dio entri in rapporto con noi, come è capitato con Mosè. E meditavo su questo. Qual è il punto, voi parlavate della conversione, ma qual è il punto di partenza, io pensavo, per convertirsi, no? E io ho trovato la risposta in questa antifona d'ingresso che dice così: volgiti a me e abbi pietà perché sono povero e solo. E io pensavo, prima cosa, avete già detto questo, che Dio vuole, Dio ha tutto il desiderio di salvarci, Dio vuole, Dio aspetta tutto il tempo di salvarci. Ma quando, in che condizione e come il rovetto, possiamo vedere questo rovetto ardente, no? Che è la stessa natura di Dio. E io pensavo che Mosè ha visto e il Signore, di fatto dice esplicitamente, è venuto a incontrare lui e il suo popolo perché lui era veramente povero e solo. Questa condizione di piccolezza, di bisogno, è come se io guardando Mosè pensassi, lui era un bisogno ambulante, tutta la sua vita, da uccidere quell'egiziano, da fuggire, da pascolare, dal dolore per il suo popolo, e lui era un bisogno, si dice così, non so se si capisce, è un bisogno ambulante, e questo bisogno ambulante è la condizione, il punto di partenza perché il Signore, perché possiamo vedere questo momento, perché non mi sembra che il Signore non lo voglia, non voglia che tutti noi vediamo il rovento ardente. Non è possibile che sia solo per Mosè. Credo che questo è ovviamente un paradigma della storia tra la persona umana e Dio, no? Ma quando arrivo a vedere il rovento ardente, io pensavo, in questa situazione qua, i miei occhi sono sempre rivolti al Signore e mi libera dal laccio ai miei piedi. E pensavo, sentendo voi parlare della fiducia, il punto di partenza, io pensavo, per me, nella mia storia, dalla fiducia non è mai che io devo fidarmi in Dio, okay? Ma è che io mi fido in Dio perché Lui mi ha liberato dal laccio il mio piede. Io ho fatto esperienze, tutti quelli che sono questo bisogno ambulante, ne ho visti tanti nella mia vita, gente molto molto povera, molto senza condizioni, non solo materiali ma in tutti i tipi di bisogni, è lì che il Signore rivela questo fuoco ardente che non si brucia. Io pensavo, il punto di partenza è la verità del mio bisogno, e la verità del mio bisogno è quello che permette la conversione, ma il bisogno deve essere proprio vero. Io pensavo così.
Valentino, cosa volevi dire?
Ma io parto da una domanda: Dio ha bisogno di noi, perché cosa ha fatto il mondo? Dio vede la sofferenza degli ebrei in Egitto, però per intervenire, per salvarli, ha bisogno dell'intervento dell'uomo, e chiama Mosè. Mosè all'inizio fa molta fatica, ha dubbi, non si sente adeguato, ma poi dice di sì. E così Mosè porta la salvezza al suo popolo, inizia tutto il cammino. Anche noi, nella nostra esperienza personale di fede, abbiamo ricevuto la fede in qualche modo confortata dalla fede alimentata dall'amore da parte dei nostri amici, dei nostri maestri, che sono stati strumento di Dio, no? E sono, e questa fede si traduce in salvezza, in gioia, in significato, in pienezza di vita.
Io mi faccio solo una domanda per iniziare: che gli è successo a questo albero? E per capire un po' che gli è successo a questo albero, ho cercato di studiare un po' che cosa è questo tipo di albero e che cosa faceva lì, e che, qual era il senso di questo albero di fichi lì in questa vigna, qual era la sua, qual era l'obiettivo di essere piantato lì. Analizzando un po', vedendo così differenti libri, dice che nella vigna sempre ci sono alcuni alberi che servono per recuperare il terreno, che questo serve anche per aiutare a tutti gli altri alberi e frutti di essere buoni, sì, di crescere. Ma qua dice che c'è un albero di fichi, quindi c'è uno personale che ha tutto un potenziale, che è piantato lì. Il padrone avrà fiducia in questo albero, saprà qual era la funzione. Quindi non è soltanto i frutti che si raccolgono fuori, ma è quello che fa sotto questo albero. La capacità che ha questo tipo di alberi è di raccogliere tutti i microorganismi che ci sono sotto, li fa tutto nella orazione sotto, nessuno li vede fuori, ovviamente. Tutti vediamo se c'è il fico e non altra cosa, ma la segnale di che qualcosa sta succedendo sotto sono i fichi che si vedono fuori, questa è la segnale. Per quello il padrone si domanda, l'ho messo lì, è importante che ci sia lì, ma non ci sono frutti, significa che dentro non sta succedendo niente, significa che qualcosa sta succedendo. Che le succede a questo albero che non compie la funzione che gli ho dato? E questo mi ha fatto pensare anche nel nostro cuore, quindi noi siamo piantati in una famiglia, in una comunità, in un posto che il padrone ha fiducia in questo albero e aspetta, ma non tanto i frutti che si vedono fuori, ma quello che sta succedendo dentro, quello che può fare dentro. Anche pensando che se adesso questo albero non dà frutti, l'importanza del vigneolo che deve fare questo trattamento per aiutarlo a riscattare tutto il potenziale che c'è dentro, tutta la sua capacità, soprattutto la fertilità, la pace, la serenità del cuore che sono che è il significato che si trova nella Bibbia, che è la che è il fico, che significa il fico nella Bibbia? Significa la pace e la serenità del cuore, quindi significa, è importante anche questo frutto, per quello è importante che questo albero che sta malato adesso, adesso ha un tempo, quindi grazie alla proposta che fa il vignaiolo di avere un anno, quindi c'è un tempo adesso per muovere la terra, per fare una riconversione di questo albero per avere i frutti che già ci sono, perché qua dice che il padrone veniva già da 3 anni a cercare i frutti, un albero di fichi non ha frutti dopo di 4 anni che è piantato, quindi si vede che qua già aveva fatto alcuni frutti prima. Quindi già aveva fatto questa funzione. Ma adesso, quindi per quello il nostro cuore si sta come questo, il mio, come questo albero, soprattutto devi lasciarsi aiutare per il vignaiolo, perché è adesso l'opportunità che ha giustamente per riscoprire tutto quello che c'è dentro, che è soltanto tutto dono di Dio.
Francesco, cosa volevi dire? Hai detto a lui?
No, semplicemente ho detto che mi è piaciuto il commento di...
E che qual era il commento che ti è piaciuto?
Di Valentino. Cioè che Dio ha bisogno dell'intervento degli uomini per poter distribuire l'amore fuori. Questo è il punto importante. Quello che diceva Michela, insomma, quel problema, il problema è l'amore. Nel senso di agape.
Grazie. Valerio, so che devi dire una cosa, tirala fuori dalla bocca.
Non è vero, però visto che me lo chiedi, una piccola cosa.
Figurati.
È conversione, ecco. C'è un piccolo particolare nella prima lettura in cui Mosè si avvicina al rovedo e Dio dovete avvicinarsi, e questo mi fa pensare che una conversione dello sguardo possa essere questa, che ci sono eventi più o meno importanti, clamorosi eccetera, che se vogliamo guardarli con lo sguardo di Dio dobbiamo fare in modo che non siano degli oggetti posti di fronte a noi da guardare, ma siano gli eventi stessi a guardare noi. Noi siamo anche guardati dagli eventi e siamo noi in un certo senso l'oggetto di interesse, anche quando ci sono dei fatti come appunto disgrazia, altrui, cioè, sì, d'accordo, c'è la compassione, la solidarietà, però c'è sempre magari una parete, no, che ci fa sentire spettatori. Invece no, noi siamo sul palcoscenico e penso che questo sia un buon modo anche di pensare alla conversione dello sguardo.
Denise, dimmi.
Mi ha fatto, tutte le letture sono molto forti, infatti, come hai detto tu, tutte e tre le letture sono molto forti, come stavi dicendo anche tu. Quello che più ha attirato il mio sguardo è stata l'espressione della seconda lettura, che dice: quindi chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Ed è semplicemente il fatto, proprio come diceva la Lidia, di riconoscermi io bisognosa, cioè io sono un bisogno ambulante, allora siccome mi riconosco un bisogno che cammina, un bisogno ambulante, no? E questo secondo me è lo sguardo che non è umiliante paradossalmente, anche se ti può portare ad essere umiliato, non so se mi, se mi spiego, però è proprio se io chiedo sempre al Signore di aiutarmi a lavarmi gli occhi, cioè a purificare con lo sguardo, affinché mi riconosca veramente sempre più bisogno ambulante, come mi vede lui però, come un papà e una mamma guardano il bambino che è un bisogno, che piange, un bisogno ambulante, e se lo sbattano, cioè se lo sbaciucchiano, diciamo, no? Proprio perché è così che mi guarda Dio. E io spero di avere quello sguardo, perché è l'unico sguardo che mi fa guardare tutte le persone come bisogni ambulanti come me, e quindi mi rende anche quella, la capacità di partire dal, né dall'essere sopra gli altri, ma neanche di essere sotto, ma di essere uguale. E quindi guardando negli occhi, no, dà la grazia a questa consapevolezza di una grande libertà veramente, no? Di partire dal bisogno, che veramente si arriva ad altezze.
Allora, sentiamo. Alza la voce, sì, perché io non sento bene.
Allora, molto effettivamente, mi sembra quasi che ci sia
fino al... È troppo corto il cavo.
Grazie. Sembra che ci sia un po' un invito da parte di queste letture, quello di essere un po' come Dio, cioè in qualche modo quello che avviene a Mosè ha una rivelazione di Dio, che dice chi è, e lo dice all'inizio: ha ascoltato la miseria del mio popolo, dico il suo grido di sofferenza, e sono sceso per liberarlo. Cioè ci sta dicendo, questo si capisce dopo, e l'ho capito forse anche sentendo Madre Michele, che parlava della conversione per entrare nella logica di Dio, cioè di, è uno che ha fatto della condizione umana la ragione della propria esistenza, e questo ci dice proprio una profonda connessione che Dio sceglie con gli uomini, e perché dall'ascolto del bisogno, cioè dall'amore, fondamentalmente la tua esistenza di Dio è quella di mischiarsi con la vita degli uomini e di dare tutto per liberarli, ma una connessione è anche una realtà, è una scelta che noi dobbiamo fare. Questo ci dice il Padre Gesù, cioè il destino di quelli che vuole considerare peccatori oppure sfortunati, oppure con le mille e mille ragioni storiche, sociali, che determinano i fatti brutti, non sono sconnessi da voi, vi riguardano profondamente, perché la ragione è questa profonda indifferenza, questa violenza del cuore, di fatto, che poi è la radice ultima di quello che succede. Mi vedo in mente anche una volta, che tempo fa, lo dico perché forse aiuta a chiarire, ma mi sono molto piccolo, vabbè, stavo aiutando un ragazzo a fare, insomma, una cosa di storia, e questo un po' pure delle sue difficoltà personali, ma nelle ragioni che determinavano appunto una guerra o un'altra, a un certo punto si sentiva una cosa stonata, perché non è la somma, non è soltanto la somma delle ragioni, era in quel momento che Papa Francesco disse qualcosa proprio sulle guerre, e disse: bisogna disarmare il cuore. però io ho capito che in fondo la realtà profonda è questa tendenza alla violenza, questo profondo nostro essere inclinati alla violenza, e qui c'è la scelta, cioè Dio è inclinato alla salvezza, noi dove siamo inclinati? Ma noi siamo connessi, cioè quello che succede a una persona ci riguarda profondamente, sia perché è la realtà, è la somma poi alla fine, sono anche le connessioni che si moltiplicano. Il male che succede da una parte riguarda anche me, che lo voglia o non voglia. La convenzione di entrare in questa logica, in questa scelta, in questo essere di Dio è anche una mia, è un'altra mia scelta, una convenzione voluta. E quindi giocare la mia vita su questo, vedere la storia come un'occasione, il cammino cristiano come un'occasione, come questo.
Sì, sì, dai il microfono anche a lui.
No, effettivamente anch'io pensavo alcune cose, cioè questi brani, in questi brani io vedo un'urgenza. Io non so se Dio, se possiamo dire che Dio ha bisogno dei nomi per. Io penso che, come diceva padre Maria Trotto, Dio non può star solo, anche Dio ha bisogno dei nomi, ma ne ha bisogno perché li ama. Allora, non perché gli uomini sono un valore aggiunto o chissà che cosa. Leggendo questi brani io ho riflettuto su un senso di urgenza, cioè Gesù ma anche Paolo trasmettono in realtà un senso di urgenza e dicono, ma insomma, ma che cosa volete fare? Nel senso, Dio è amore, e quindi però di fronte a questo io devo capire anche la natura del mio amore, cioè qual è il limite del mio amore, perché Dio ha un amore così limitato, ha un amore limitato, quindi qual è la misura del mio amore, perché io penso che uno mette una misura a un certo punto, cioè mette, quindi anche, ma che cosa noi intendiamo come amore personalmente? Una misura di Gesù è una misura smisurata, ma anche quello, e quindi questo, diciamo, è una scelta, cioè cosa scegli di fare? Cioè scegli di aderire a quest'amore come Gesù vuole, o vogliamo rimanere sempre un po' in mezzo al guado, diciamo, in una certa misura. E quindi, cioè, e quindi Gesù, con il brano di Luca, ci pone di fronte, cioè è un po' strano questo brano, perché come a un certo punto Gesù cita, diciamo, un fatto di cronaca, possiamo dire, però questo fatto di cronaca in realtà, e poi subito dopo viene questa parte, diciamo, sull'albero che non fa frutto. Io questo l'ho visto come dire, insomma, cioè, noi siamo nel contrario da un mondo dove sicuramente la storia è anche una storia tragica, ma noi insomma penso lo vediamo in continuo, c'è una tragedia nella storia. Allora, un albero che non fa frutto è un problema, cristiani che non fanno frutto è un problema di fronte alla storia, cioè ogni generazione cristiana in fondo è messa davanti alla storia per quello tempo, e questo tempo, diceva sempre Paolo, noi non dobbiamo maledire i nostri tempi, non vanno maledetti, ma vanno compresi alla luce del progetto di Dio. Cioè noi, e quindi i cristiani non possono essere tiepidi di fronte anche a tanta violenza, a una storia così diciamo, è tragica, che fa del male anche, fa del male nelle guerre, fa del male nella vita sociale e tutto. E quindi questo riferimento appunto a un albero che non fa frutto, che rende anche il campo brutto, perché un campo dove un albero è secco e tutti gli altri sono rigogliosi, è brutto, imbruttisce quel campo. E quindi abbiamo anche la responsabilità, ho la responsabilità anche, di rendere invece questo giardino bello, perché è il giardino di Dio. E quindi io vedevo, sia una domanda personale, cioè perché cosa aspettiamo, cosa aspetti? Cioè qual è la tua scelta? Vogliamo sempre rimanere un po' uguali a noi stessi, e un po', diciamo, come dire, un po' avvicinarci a Gesù, sempre con molta cautela, sempre con passi fermati, come mi sembra che anche alcuni esponenti della Chiesa di fronte a Papa Francesco e ai suoi slanci anche fanno, sì, vabbè, c'è ragione, ma piano. Andiamo piano, perché poi bisogna vedere, poi c'è questo, bisogna calcolare questo, bisogna calcolare quest'altro. Ma l'esempio che fa Gesù sulla tragedia, diciamo, della torre che crolla, la torre crolla subito, ma crolla aspettando noi, aspettando che noi nel frattempo interveniamo, amiamo e quindi rendiamo migliore questo amore, e rendiamo questo mondo, rendiamo migliore questo giardino, decidendoci a dar frutti.
Marino L, ho sentito che vuol parlare, sentiamo. Marino L, poi dopo diamo la parola a lei.
Non ci arriviamo.
Scegliete voi chi vuol parlare per primo, eh? Sì, ho fatto così.
Allora, di.
Parto da una piccola esperienza personale, non è un figo, ma ho un limone del giardino che da 10 anni non faceva frutto. L'abbiamo tagliato, potato, concimato, ci abbiamo prestato cure, attenzione, ha fatto tanti limoni. 10 anni sarà che stava lì, 10 anni.
E non faceva limoni?
Non faceva limoni.
Per 10 anni.
Parabola del figo, quello che proprio emerge da me è la infinita pazienza di questo agricoltore, che sa che dice no, stai tranquillo, non ti preoccupare, ci penso io, cioè, e quell'anno, che inizialmente sembra un anno, ma poi invece mi sembra che possa durare infinitamente, perché dice poi vedremo se porterà frutti. Questo vedremo se porterà, sembra dilatare il tempo, che non sarà più soltanto un anno, sarà fino a che questo figo non li darà i frutti. Quindi credere nell'infinita potenzialità del figo ha una fiducia immensa in noi, cioè uscendo fuori dalla metafora, che noi ce l'abbiamo questa potenzialità, non ci taglierà mai, perché ci sta questo intercessore che sempre ha fiducia e pazienza. Ecco, questa secondo me è una bella notizia che vi porto oggi.
Grazie. Allora, scattiamo.
Vai.
Puoi stare là. Allora, sentiamo cosa volevi dirci.
Allora, al centro del Vangelo Gesù fa un appello sofferente e ci invita alla conversione. L'occasione viene offerta da questi 3 episodi, ma quello più drammatico è questo qua, che si rifugiano nel Tempio. Il Tempio è un luogo sacro, però viene quasi disprezzato, vengono uccisi questi all'interno del Tempio. E questi che vengono a riferire, no? Gesù risponde a loro che questa gente non è colpevole, ma si trovavano lì, in questo posto, in quel momento. La posizione di Gesù è molto ferma e netta, rigetta con forza un tal modo di ragionare e invita, la prima volta, a non fermarsi all'analisi fuori di se stessi, incolpando gli altri, ma di cogliere nel dramma l'occasione per verificare se stessi, riconoscere la propria colpa e chiedere perdono a Dio. il peccato, ho sentito dire, anche non è un fatto personale, e coinvolge anche la sociale, per cui noi non dobbiamo chiudere gli occhi, come diceva il nostro amico, davanti al male. Se c'è il male bisogna denunciarne, soprattutto quando c'è la violenza. Se questo personaggio o un fratello o una sorella, quel male può infettare la società o la comunità, si svolta, va richiamata, e non lasciarsi attorno infettare. E anche un problema di coscienza personale: se una persona ha una coscienza preparata, genuina, praticamente non si lascia trascinare dal gruppo. Siccome il gruppo agisce così, io anche faccio così, oppure il gruppo vuole fare così, io va, cioè tu devi essere te stessa e non andare dietro il gruppo. Ma è veramente, ma questo è per arrivare a questo, è un lavoro da fare, come dicevamo anche stamattina nel nostro capitolo, cioè quello di guardarsi dentro e non sperdersi fuori. Se ti guardi dentro bene, capisci che cosa c'è dentro, tutto il guasabuglio, e fai un po' di pulizia. Ma se tu non guardi dentro, sentite la curiosità, che può essere anche positiva, ma c'è anche una curiosità non positiva, quella di volere sapere tutti di tutti, ti rovina, non ti lascia stare con te stessa dentro. Perciò la curiosità è buona, questa è di Mosè, ma c'è anche una curiosità brutta. Cosa ha detto, cosa ti diceva, cioè tu non hai il tempo di stare con te stessa.
Grazie, grazie. Allora sentiamola tu.
Io, sì. E allora io mi collegavo quello che ho detto lui prima di Dio, che Dio ha bisogno di noi. In realtà lui ha bisogno di noi, sì, perché ci ama, però non ha bisogno di noi per farci realizzare le cose. Lo fa semplicemente perché ci vuole coinvolgere, vuole farci entrare, vuole farci stare vicino al fratello, cercare di aiutare, non stare in finestra a guardare, vorrebbe farlo lui. Però noi saremo sempre persone aride, sempre, e invece ci sprona per migliorarci.
Grazie.
Grazie a voi.
Detto che dobbiamo concludere.
No, concludiamo perché siamo un po', abbiamo cominciato anche tardi, ma chiudiamo con questo versetto: il Signore ha pietà del suo popolo, proprio cantando il Salmo 102, che è molto bello, e anche ringraziando il Signore per questo dono della condivisione della parola e del capire meglio per andare verso di Lui da tutto ciò che abbiamo condiviso questa sera.
Il Signore ha pietà del suo popolo.
Il Signore ha pietà del suo popolo.
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, difende i diritti di tutti ci tratta secondo i nostri peccati e non ci paga secondo le nostre colpe.
Il Signore ha pietà del suo popolo. O Dio dei padri nostri, che ascolti il grido degli oppressi, concedi ai tuoi fedeli di riconoscere nelle vicende della storia il tuo invito alla conversione per aderire sempre più saldamente a Cristo, roccia della nostra salvezza. Egli che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Buona domenica a tutti, terza domenica. Domani ci abbiamo questo.